In quel tempo Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». In queste semplici, però solenni, affermazioni di Gesù, c'è da leggere, in un certo senso, tutto il tormento dell'uomo e tutto il disegno di Dio fin dall'origine della creazione. Io leggo così: se Gesù ha bisogno di invitare a venire a Lui, è perché sa che l'uomo non ha più fiducia del suo Dio. Quella suggestione dell'antico avversario, il serpente, no? Ha fatto breccia nel cuore dell'uomo. L'uomo non si fida più di Dio e, non fidandosi più, resta in balia delle sue ossessioni, dei suoi tormenti. Tra l'altro, è per superare questo che il padre manda il figlio. E il figlio prende la natura di servo, proprio per poter far arrivare al cuore dell'uomo l'amore di Dio che lo convinca alla fiducia. Ma sembra che non basta. Dietro queste parole di Gesù è come sentire: ma io conosco i tuoi tormenti e io posso liberarti. E in questa espressione un orecchio ebreo non può non cogliere l'eco di quella che è stata la grande rivelazione di Dio a Mosè al roveto ardente. L'affermazione centrale è: io conosco le sue sofferenze e ho deciso di scendere a liberarlo. Ora Gesù riprende questa volontà di partecipazione di Dio alle sofferenze dell'uomo e la sua premura nel liberarlo. Però questa espressione di Gesù risale ancora più indietro. Basta riandare al racconto della creazione. Il passaggio è dato dal fatto che in greco quel "io vi darò ristoro" è lo stesso, la parola ristoro corrisponde anche alla parola riposo. In greco è la stessa parola. Nella versione greca della Bibbia ebraica, quando Dio dice si riposò, no? Il settimo giorno, allude alla parola del ristorare. Gli antichi rabbi di Israele si sono domandati: forse che anche nel settimo giorno c'è stato un atto di creazione? Evidentemente la scrittura non vuol dire che Dio si è stancato e quindi si riposa perché ha lavorato tanto. Non vuol dire questo. Usando questo termine, riposo, ristoro, è come se dicesse: tutte le cose che ho creato sono in movimento e devono poter arrivare a compiersi fino in fondo, fino alla loro pienezza. Questo compiersi fino alla loro pienezza è esattamente questo condividere quello che Dio è in se stesso. Allora, sempre gli antichi rabbi dicevano: Dio è pace, armonia, pienezza, abbondanza. Dio crea queste cose perché le cose create possano arrivare a riposarsi in questa abbondanza, armonia, pace che vengono direttamente da Dio. Quando Gesù riprende questa espressione, è come se dicesse: voi tutti cercate pienezza, voi tutti cercate compimento. Io sono la risposta a questo compimento. Questo compimento è il poter godere, noi potremmo dire così, della nostra vocazione a essere chiamati all'essere fino alla sua pienezza. E vi suggerisco questo collegamento. Quando Gesù deve definire i tre doni che lui dà, aggiungendo che se li prendiamo da lui, nessuno ce li può rapire, quali sono questi tre doni? La pace, la gioia e la libertà. Sono le coordinate dell'abbondanza della vita. In particolare per la creatura umana, che è fatta a immagine di Dio. Allora, Gesù dice che con questi tre doni comunica la pienezza dell'essere all'uomo. Questi tre doni, se pensate, no, non sono l'amore di Dio, ma sono le condizioni che rivelano al vostro cuore che l'amore di Dio vi ha toccati. Perché se arriva l'amore, ma è solo un trasporto emotivo, la pace non resta quando uno vi pesta i piedi. La gioia non resta quando qualcosa va storto. La libertà non è effettiva, perché noi dipendiamo da molte cose. Ma se abbiamo questi tre doni, vuol dire che abbiamo accolto l'amore di Dio. Vuol dire che quello che Gesù è venuto a mostrare è arrivato finalmente a noi e ha preso possesso del nostro cuore. Il nostro cuore è conquistato. Solo dopo, aggiunge, prendete il mio giogo è leggero. Tutti ci rendiamo conto che la libertà, la gioia, la pace, no? Non sono cose che vuol dire che voi trovate a ogni angolo di strada. L'uomo sente che in qualche modo è chiamato all'obbedienza. E l'obbedienza non è mai una cosa tranquilla, no? Ma l'obbedienza a cui è chiamato l'uomo è la stessa che vive il figlio di Dio che si fa uomo. Cioè, l'obbedienza del figlio è di godere in piena intimità e benevolenza l'amore di Dio per noi. Lui, quando obbedisce, obbedisce all'amore. È l'amore che riempie. E questa fedeltà, diciamo così, all'amore, costituisce l'obbedienza. Ora, quando Gesù chiama questo giogo, dice giogo leggero. Allora, l'immagine sarebbe una cosa pesante e una cosa leggera. Però provate ad applicare. Uno che corre, se porta un peso sulle spalle, corre leggero? Se invece non ha niente sulle spalle, è libero di muoversi, corre leggero, no? Allora, il giogo leggero è quello di permetterci la leggerezza della corsa nel vivere la fedeltà all'amore. E questa leggerezza è esattamente quella, lo dicevo a una sorella oggi, è quella che viene sottolineata nella regola di San Benedetto, quando dice, alla fine, dopo aver dato tutte le disposizioni, no, di una vita fraterna, alla fine dice, tutto si riduce al fatto che voi possiate correre all'amore di Dio. Questo correre esprime la leggerezza. Si tratta di un gioco, ma un gioco che abilita alla leggerezza. È un gioco che vi fa muovere leggeri. In questo senso, allora, il cuore si può fidare del suo Dio perché capisce che quello che gli ha promesso è effettivo per lui. Quindi non si tratta di dire, il comando del Signore è un po' più, non so come dire, è meno pesante del comando che noi prendiamo nell'Antico Testamento. No, non è così. È che il comando, comunque il comandamento, è quello che abilita alla leggerezza della corsa. Il cuore è trascinato in questa corsa perché desidera l'amore, desidera vivere di questo amore e può finalmente vivere di questo. E quando dice venite a me, no? Anzi dice imparate da me, che sono mite e umile di cuore, non so se voi avete notato, la mitezza e l'umiltà di cuore sono le due coordinate di un cuore che vive la benevolenza in modo assoluto. Cioè non dipende dalla risposta di colui al quale offre l'amore. Mitezza e umiltà sono proprio, io potrei dire così, è come vivere un'umanità calda e piena, senza dipendere da niente, senza dipendere da nessuno. Siccome la sua umanità è di quel tipo, è esattamente a quella umanità che invita la nostra. E la, come dire, alla fine non saranno le sue parole a convincere, diciamo, le persone che l'ascoltavano. Perché se voi notate nel Vangelo c'è gente che aderisce subito e poi abbandona, c'è gente che resiste e poi crede, c'è gente che crede ma secondo le sue idee. Tutti devono passare per una specie di perdita fino ad accogliere la manifestazione dell'amore come a Dio è piaciuto. È solo alla fine che allora il cuore può dire ma allora è vero che Dio ha amato l'uomo a tal punto. Allora a quel punto quel venite non è più un'esortazione, diventa ormai una è certo che vengo. È come dire, sono come attratto, trascinato, non sono laggiù e faccio un po' le mie rimostranze, no, non vengo, non ho voglia. Ma il venite è vengo di corsa, perché questa manifestazione dell'amore di Dio avviene in un cuore, diciamo, che può suscitare davvero la fiducia nel proprio Dio. Alla fin fine, vincere il diavolo è non cedere mai sotto nessun aspetto, per nessuna, come dire, come in nessuna circostanza, no? Comunque, non cedere mai alla sfiducia nel proprio Dio. In questo senso, noi ritorniamo all'inizio della creazione in cui l'uomo rende lode a Dio per quello che è, cioè come creatura. Il peccato ha fatto sì che l'uomo non è più contento di essere creatura, vuole essere un pochino di più, un pochino diverso. Questo genera sfiducia in Dio e Dio ci riconquista alla sua fiducia manifestando l'amore, in particolare con l'invio del Figlio che si fa servo e si fa servo per comunicare a noi tutta la grandezza di questo amore.